Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.
Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria sono temi molto di carattere di economia, ma chiaramente anche di economia internazionale, perché parleremo della crisi che si è aperta a questo punto ufficialmente in Germania, che ha una ricaduta chiaramente anche di carattere economico. Oggi c'è un dato sulla produzione industriale tedesca in netto calo, meno 4,3% su settembre del 2023, meno 2,3% su agosto. Ma e la crisi in Germania, poi ne parleremo, nasce da un elemento prettamente economico, quindi lo scontro tra l'ex, a questo punto, il ministro delle finanze Lindner e il cancelliere Scholz, che poi spiegheremo, andrà, ha chiesto di andare appunto al voto di fiducia per poi sciogliere le camere, ma lui vorrebbe andare a gennaio in modo da preparare la manovra di bilancio, anche perché la Germania deve presentare anche lei a Bruxelles quello che noi abbiamo presentato, il piano strutturale di bilancio, e riuscire a prepararsi a queste elezioni, visto che diciamo i cattolico democratici non sono, i liberali sono intorno al 5%, ma i cattolico democratici non sono visti in grande aumento, anzi le proiezioni sono in calo a vantaggio dell'SPD. Però è chiaro che questa crisi in Germania si apre, non sfugge a nessuno, in un momento in cui dagli Stati Uniti è arrivato un voto netto, incontrovertibile, di mandato a Trump. Sul tappeto, ci sono, al di là dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, Stati Uniti e Russia, e quindi Stati Uniti e Ucraina, c'è il tema Stati Uniti-Europa, di cui parleremo, perché i vari osservatori ipotizzano dazi fino al 20% sui prodotti europei. C'è forte preoccupazione, nervosismo in vari settori, a partire dal settore alimentare e dal settore dei vini. Avremo nella prossima settimana, ascolteremo anche, non vorrei fasciarmi la testa troppo presto, però ascolteremo anche per esempio i produttori di vino. L'America è, esclusa la Germania, fuori dall'Europa, il nostro mercato di sbocco per quello che riguarda il Made in Italy. Dicevo, non sfugge a nessuno che mentre dall'America è arrivato un messaggio molto forte di investitura popolare a Trump, l'Europa da un lato ha la Germania in crisi politica, la Francia alle prese con una manovra molto importante, dove arrivano però anche gli annunci di licenziamenti, per esempio ne abbiamo parlato 2 giorni fa, del gruppo Michelin, e l'Europa riunita, o meglio i capi di Stato di Governo dell'Unione Europea riuniti tra oggi e domani a Budapest, in un vertice informale ma molto atteso, perché arriva dopo il voto americano, che cerca di interrogarsi su cosa farà da grande, cioè su cosa farà una volta diciamo che Trump dovesse iniziare a chiarire le sue linee di politica estera. Qual è l'altro timore? È Donald Trump che, come ha già annunciato in campagna elettorale, chiederà all'Europa un maggiore impegno sulla spesa militare che vada almeno al 2%. Oltre che aver detto, lo ricordo, che l'Europa è una mini Cina, e cioè c'è uno sbilanciamento molto forte tra import e export. Ieri ricordavamo che se tu vai a vedere l'interscambio commerciale, cioè beni e servizi tra Stati Uniti e Europa, da questo punto di vista, hai una differenza di soli 50 miliardi. Se invece vai a vedere quella che è la differenza tra export e import di soli manufatti, quindi non i servizi, lo sbilanciamento a favore dell'Europa è molto forte, in effetti 150 miliardi è merito delle imprese europee, dei prodotti europei, ed è merito, a mio avviso, della poca competitività dei prodotti americani sul mercato europeo. Faccio l'esempio dell'Italia: noi esportiamo tantissimo made in Italy, inteso come agroalimentare, ma anche moda, ma non solo. Però la linea di Trump è quella dei dazi, inutile girarci attorno. E allora dicevo, mentre hai un'America così forte, hai una Germania forte politicamente come investitura, hai una Germania che va in crisi politica, hai un'Europa che cerca di capire, una Francia debole sul fronte anche delle difficoltà economiche, della manovra che è una manovra monstra rispetto alla nostra, e i paesi europei che nel vertice tra oggi e domani a Budapest cercano di capire cosa fare da grandi, a proposito anche di spese comune. Qui si saldano le due cose, perché se in Germania la crisi di governo scatta deflagra proprio sul tema del bilancio, cioè Lindner per lo Schwarz Null, cioè per lo zero deficit e per il freno a mano, famoso freno a mano tedesco, che scatta per evitare l'aumento della spesa pubblica, invece Scholz era per andare a una spesa pubblica un po' più alta, la Germania necessita di investimenti, si chiama il freno del debito, si chiama Schuldenbremse, se non ricordo male, ed è inserito in Costituzione, e l'Europa deve ragionare proprio di investimenti comuni, perché è chiaro che la sfida è talmente forte, e qui torna in mente Draghi, tra Cina e Stati Uniti a questo punto, che tu non puoi pensare che i singoli paesi facciano i loro investimenti. La Francia avrà un debito sicuramente più basso dell'Italia sul PIL, ma hanno fatto una manovra, se non ricordo male, da 60 miliardi di euro, se non 70 miliardi di euro, con un principio di patrimoniale, 60 miliardi. E l'Italia ha fatto una manovra più bassa, ma è oberata e zavorrata dal deficit e dal debito e dal patto di stabilità, che vale anche per la Francia. Allora, qui devi decidere, o è più importante il patto di stabilità, il deficit che deve tornare sotto il 3%, e allora gli investimenti devono essere di carattere europeo, un po' come il PNRR, devi fare debito comune, che fa venire l'orticaria ai tedeschi e ai paesi del nord, ma è la prima possibilità. Oppure decidi che gli investimenti, a mio avviso sbagliando, siano fatti dai singoli paesi, ognuno si fa i suoi investimenti nella difesa, nell'energia, nei microchip e quant'altro, e allora però devi aumentare il deficit dei paesi come l'Italia, o che hanno meno disponibilità, con il rischio però che poi ti arrivi il giudizio dei mercati finanziari. Ecco perché è molto meglio avere debito europeo. Su questo Dombrovskis oggi a Budapest, anzi in audizione al Parlamento Europeo, scusatemi, il vicepresidente della Commissione Europea ha detto, con la delega per l'economia, l'Unione Europea dovrà valutare finanziamenti anche comuni, e quindi apre l'ipotesi di un nuovo debito europeo. Ripeto, tertium non datur: o li facciamo come bond europei, chiediamo e mettiamo obbligazioni europee modello PNRR, e ci facciamo raccogliamo i soldi attraverso un debito europeo per poi finanziare le spese nella difesa o le spese anche nel settore energia, dove intendo anche rinnovabili, pannelli, auto elettriche, oppure li facciamo come stati nazionali. Nel qual caso devi ampliare i margini del deficit, o devi riproporre quella proposta, se non ricordo male, arrivava già da Delors, dall'inizio della Fondazione Europea, dell'Europa, cioè di scorporare alcuni investimenti, il famoso debito buono, debito cattivo di Mario Draghi, dal deficit, per esempio. Cioè dire, va bene, tu devi tornare sotto il 3%, ma non consideriamo tra quei deficit le spese che tu hai sostenuto per le spese militari, per le spese nell'infrastrutturazione energetica o nelle rinnovabili. Insomma, altrimenti non ce la fai. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del Digitale Terrestre. Quindi Germania e Europa, ma anche rischio dazi da questo punto di vista americani, e il viaggio del presidente Mattarella in Cina. Ne parleremo con l'ex ministro Bianchi, che è appena tornato da un incontro di vari economisti in Cina, perché Mattarella giustamente ha un ruolo assolutamente istituzionale, quindi svolge tutti incontri di rilievo istituzionale, c'è qualche perplessità da molti economisti. C'è stato un incontro che è terminato pochi giorni fa a Pechino di un ristretto numero di economisti italiani e accademici cinesi sulla cooperazione Cina-Italia. Quali sono i dubbi che sono emersi? Ne ha scritto anche lo stesso Bianchi su Sole 24 Ore. Che insomma, il dubbio principale è quanto la Cina può contribuire alla crescita del globale, non solo esportando, inondando di prodotti suoi a basso costo, magari in dumping, ma quanto può contribuire con la domanda interna, cioè si sta creando o no una classe media, chiamiamola così, in Cina, e perché capace anche di consumare, perché se la Cina sta tornando o non riesce a uscire dal modello con cui è cresciuta in questi 20 anni, cioè semplicemente diventare la manifattura del mondo a basso costo, ma non di prodotti a basso valore aggiunto adesso, anche di pannelli, auto elettriche e quant'altro, allora il problema si pone ulteriormente, perché poi è difficile dare torto, io l'ho sempre detto, anche quando Trump era presidente la prima volta, che una delle cose che più mi convinceva di Trump era stata la sua politica nei confronti della Cina, uscendo da quella cosa in cui la Cina comprava il debito americano e nel frattempo gli americani compravano i prodotti cinesi, che fu una delle grosse miopie, a mio avviso, di Barack Obama, per essere ancora più chiari. E Biden non ha toccato, anzi, è andato avanti con i dazi e la Cina. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus, come mi dicevo, sul sito di Radio 24. Non pretendiamo di risolvere tutti i problemi del mondo e dell'Europa e dell'Italia con questa puntata, però iniziamo, diciamo, a metterli sul tappeto. Allora, chiarisco subito un concetto. Sì, ma non è che il debito buono non è debito, anche resta un debito. Sì, attenzione, però guardate, siccome lo diciamo spesso, il deficit e il debito non interessano come valore nominale, quanto è grande il numero, ma interessano in rapporto al PIL. Perché? Perché si dice che tu puoi avere anche un debito magari numericamente alto, ma se hai un PIL che cresce bene lo reggi. Tu puoi avere un debito anche più basso numericamente, ma con un PIL quasi a zero non lo reggi. Vale per il debito, vale per il deficit. Perché lo dico? Perché se il debito buono, chiamiamolo così, gli investimenti aumentano il PIL, perché fai infrastrutture energetiche, perché risparmi, perché alle tue imprese costa meno l'energia e via così, o anche gli investimenti nella difesa, su cui bisogna smetterla con le anime belle, se questo aumenta il PIL del tuo paese, tu lo reggi quel debito. Il problema è che se continua a calare il PIL, o il PIL si è fermato, saremo allo 0,8, 0,7, Giorgetti oggi dice che si aspetta notizie migliori, bene, tu puoi tagliare il debito o il deficit quanto vuoi, ma se continua a ridursi il PIL non ci starai mai dentro, cioè i mercati giudicheranno sempre insostenibile qualunque deficit, dico per estreme, qualunque debito se hai un PIL che cresce a zero. Questo è stato l'errore dell'austerità, diciamo, Merkel, direzione Merkel. Dunque, andiamo avanti, che oggi i temi sono molti. I mercati, oggi l'Europa recupera un pochino, più 0,26%, Milano si riporta sopra i 34.000 punti, invece Londra meno 0,11, Parigi più 0,80, Francoforte più 1,80, America più 1,20, continuano a festeggiare, oggi leggevo Bloomberg, tutti i grandi miliardari di Wall Street si sono subito arricchiti con l'aumento della capitalizzazione di borsa, ma Wall Street ieri ha festeggiato. Il paradosso, lo abbiamo detto, è vedere che Wall Street festeggia come poche volte, perché Trump ha promesso un alleggerimento anche del carico fiscale e soprattutto di non fare la contrasto alla guerra alle big tech, tutte Amazon, Alphabet, sono tutte salite, Bezos, figurato Elon Musk, ma quello era quello più scontato. e vedere che il grosso del successo di Trump è arrivato dalle classi più disagiate, da quelle che hanno chiesto più protezione, che hanno paura degli immigrati di nuova generazione, della Cina. Cioè, vedere festeggiare Wall Street e, diciamo, vedere votare dalle classi meno agiate è, diciamo, una contraddizione apparente, perché poi Wall Street fa un ragionamento e le classi meno agiate hanno fatto, dagli ispanici e tutto il resto, hanno fatto un altro ragionamento, però obiettivamente rappresenta una contraddizione. Allora, dicevo dei mercati, vedo anche molti messaggi, ma è chiaro che, insomma, qui si apre un periodo relativamente nuovo. Allora, Wall Street è calma perché questa sera c'è la Federal Reserve, è più calma come titoli, anche se ancora in aggiornamento. Sta parlando, vedete, oggi la puntata sarà particolarmente articolata perché ha iniziato a parlare Joe Biden, vediamo di capire. Vabbè, aspettiamo un attimo ancora, chiedo in regia, sta parlando la Casa Bianca, chiaramente è il primo, è la prima comunicazione alla nazione dopo il risultato elettorale. Adesso, appena iniziamo ad andare nei contenuti, magari lo apriamo. Dicevo, questa sera c'è la Federal Reserve, i mercati sono attendisti. Per quello che riguarda il dollaro, io non ho capito le accuse di un ascoltatore, è 1,0780, non vedo tutto questo movimento sul dollaro. La Bank of England, la banca centrale inglese, ha tagliato i tassi di 25 punti base. Le borse europee, dicevo, oggi si sono mosse, hanno metabolizzato, diciamo così, la vittoria di Trump. Certo che c'è incertezza, sappiamo che i rapporti tra Trump e Powell, il numero della Federal Reserve, non sono il massimo, però staremo a vedere. Per quello che riguarda i titoli, segnalo che Iveco è molto molto forte, ma anche Banco BPM, perché ha lanciato un'offerta su Anima Holding e il titolo cresce del 9%, è arrivato a guadagnare il 10%. E poi ci sono le trimestrali. Iveco, dopo la trimestrale, sta facendo più 10%, ha confermato tutte le linee per il 2024. E ancora Interpump più 5,90%, bene tutti i bancari, con Biper che guadagna il 4,28%, Monte dei Paschi 4,40%, Fineco il 3,80%, Leonardo invece fuori dai bancari il 3,80%, come Moncler 3,5%. E poi ancora segnalo Azimut più 5, Tenaris più 4,80. Fronte opposto Prismian meno 3,30%, e Snam ricavi in calo, perde il 2,98%. Sì, Snam ha avuto i ricavi in calo, ma l'utile in crescita e ha deliberato un acconto sul dividendo. Enel ha chiuso 9 mesi anche lì con utili in crescita ma ricavi in calo, e perde l'1,90%. Per quello che riguarda Snam, l'utile nei primi 9 mesi ha sfiorato il miliardo, gli investimenti più 46%, i ricavi però in calo del 7,5% a 2,65 miliardi. Biper, l'utile è salito a 1,14 miliardi più 4,6%. Ancora anche Banca Generali, l'utile nel quarto trimestre atteso in calo a 77 milioni. Azimut nei primi 9 mesi, Azimut Holding in crescita, alza i target sull'utile per il 2024. Insomma, tutte queste notizie hanno mosso in positivo molti titoli, chiaramente ne ha risentito Snam, per esempio meno 3, e nel meno 2%, Tenna meno 91. Allora, poco fa Biden ha appena detto che Kamala Harris ha avuto un grande carattere, un grande coraggio, character in questo senso, nell'accettare la sfida, e il sistema elettorale americano è onesto e corretto. Sentiamo un passaggio di Biden. Here in America,
to all our incredible staff, supporters, cabinet members, all the people who have been hanging out with me for the last 4 years, God love you, as my mother would say, thank you so much. You put so much into the past 4 years. I know it's a difficult time. You're hurting. I hear you and I see you. Don't forget.
Allora, ha detto che appena detto Joe Biden che la transizione sarà assolutamente pacifica e quella di gennaio, con il passaggio di consegne tra lui e Donald Trump. Ascoltiamo adesso.
Tutti gli americani, è molto del lavoro che abbiamo fatto, è stato sentito dalla grande maggioranza degli americani, continuerà a essere percepito per i prossimi 10 anni. Pensate a tutte le leggi che abbiamo fatto passare, che adesso cominciano a fare il loro lavoro, cambiando la vita delle persone, cambiando la vita delle comunità intere che cominceranno ad avere.
E qui Biden sta rivendicando quello che raccontavamo ieri, cioè i numeri dell'economia americana sono straordinariamente positivi, 19 milioni di occupati creati sotto la sua amministrazione contro i 9 sotto Trump, l'inflazione riportata intorno al 2,6%, quasi 3.000 miliardi di dollari statali di investimenti per 1.900 per la pandemia, soprattutto sulle classi meno agiate, e poi gli altri con l'Inflation Reduction Act, gli investimenti in infrastrutture. Questo, la battuta che veniva fatta ieri, che Biden a un certo momento ha detto avrei dovuto mettere un cartello per ogni opera in corso nel paese con su scritto questa la voluta Joe, sì, non è una battuta, nel senso che quello che abbiamo raccontato ieri a lungo, che invece è percepito in tutti gli stati dove, dalla Pennsylvania in poi, si è avuto una sorpresa per Kamala Harris, è stato di una insicurezza sulla tua situazione economica, richiesta di protezione. Abbiamo parlato della Vibe Session, dell'articolo di Dalimonte sul prezzo delle uova o il prezzo degli hamburger. Abbiamo fatto intere puntate nei mesi scorsi sulla Vibe Session, e cioè sul fatto che ci sia poi la percezione, quando tu vai a mangiare con la tua famiglia, di un impoverimento, e lì te ne frega poco se i dati macroeconomici generali sono tutti molto positivi. L'America ha un PIL che cresce 4 volte quello della media europea. E poi, se tu ti senti minacciato nel tuo posto di lavoro, nel ruolo sociale che hai raggiunto anche come immigrato recente, anzi sono proprio gli immigrati recenti che hanno più paura dei nuovi immigrati. Questo storicamente negli Stati Uniti, gli irlandesi avevano paura dell'arrivo degli italiani, la comunità italiana negli Stati Uniti per anni è stata, inutile già certo, una delle comunità più dura con gli immigrati nuovi e anche con gli afroamericani, storicamente, non parlo degli ultimi decenni, storicamente. Quindi da sempre si studia in sociologia il fatto che chi ha timore dei nuovi immigrati è l'ultimo o il penultimo emigrato, perché vede minacciato quel poco che è riuscito a costruire in quel periodo. Però quello che Biden è riuscito a comunicare è esattamente, appena terminato il suo discorso, molto molto breve, ha già terminato, collaboreremo con Trump per la transizione pacifica, ho chiamato Trump per congratularmi alla vittoria, un discorso che è durato 10 minuti scarsi. E quello che allora è sfuggito è che il dato macroeconomico è stato irrilevante per i singoli votanti in quegli stati, e che la domanda è stata non di promozione sociale ma di protezione sociale. Detto ciò, andiamo rapidamente con le altre notizie in breve, se no oggi il programma non lo chiudo più. Rapidamente gli altri mercati: petrolio stabile in leggero calo a $71 il barile, il WTI a $74 il Brent. Oggi rincari invece nei prezzi alla pompa: benzina self service a €1,758, gasolio €1,639, il gas ad Amsterdam è a €40 a megawattora, un anno fa era a €51, l'elettricità è a €118, un anno fa a €124 il pund. Parlavamo di Cina, torneremo su questo, c'è il surplus di ottobre che sale nella bilancia commerciale a 95 miliardi, l'export fa più 13%, questo lo dico a chi continua a rompermi le scatole, ah lei è ossessionato dalla Cina, no, sono ossessionato, sono molto preoccupato da questa ondata di export cinese, perché non ho capito se perché fa comodo a Xi Jinping a non avere la classe media, perché la classe media viaggia, pensa e diciamo elabora idee sue, o perché ha sbagliato completamente i piani. Fatto sta che non vorrei essere io il ricettore come europeo di tutti i prodotti che la Cina non riesce a vendere, visto le barriere che adesso si beccherà dagli Stati Uniti. E comunque il surplus con gli Stati Uniti è a 291 miliardi, resta molto alto, quindi Trump avrà praterie su questo tema. Nissan, a proposito della crisi dell'auto, taglia 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo e farà, rivenderà anche a Mitsubishi Motors il 10% della sua quota, perché c'è un forte calo delle vendite. Stellantis taglia 1.000 posti di lavoro in Ohio nella fabbrica della Jeep per guadagnare un vantaggio competitivo, anche lì a fronte di un calo delle vendite. Citavo il rapporto di Bloomberg Billionaires, i 10 miliardari di Wall Street hanno guadagnato, con il dato di ieri dopo il voto di Trump, 64 miliardi. Questa è la contraddizione in parte apparente, cioè viene votato dalle classi più basse, povere, quelle che sono più minacciate, ma la sua elezione ha ieri arricchito i 10 numeri 1 di Wall Street di quasi 64 miliardi grazie all'aumento della capitalizzazione di borsa. Jeff Bezos ha preso 7 miliardi, Larry Ellison 10 miliardi, sto parlando della capitalizzazione. Poi sentiremo Urso, che era ospite questa mattina, 24 mattina, sul tema dei dazi della Bank of England. Ho già detto, stasera vedremo anche come andrà la Federal Reserve. Vado rapidamente all'Italia. Attenzione, domani mattina scatta uno sciopero che non si vedeva senza fasce di garanzia nei mezzi pubblici dal 2005. Prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia, in realtà con l'utilizzo del 30% del personale. Il ministro Giorgetti oggi è intervenuto in audizione in commissione bilancio, adesso ha ribadito che i fondi della sanità salgono più della spesa fissata nel piano strutturale di bilancio, il concordato fiscale serve a ridurre le tasse. Poi sul PIL ha detto: non sarei stupito da una revisione del PIL nel 2024.
Le stime iniziali di crescita del PIL dell'Istat sono state successivamente riviste a rialzo in misura inedita. Anche alla luce del notevole incremento dell'occupazione sin qui registrato, non sarei stupito da eventuali revisioni al rialzo anche relativamente alle stime preliminari del PIL 2024. Inoltre, le prospettive di crescita a breve termine risultano nel complesso ancora incoraggianti.
E poi ha detto Giorgetti, molto ambizioso il 2% del PIL richiesto dalla NATO nel 2025, noi saremo all'1,57%. Nel caso in cui Trump smettesse di finanziare la NATO, l'Italia dovrebbe arrivare, cioè vorrebbero dire 10 miliardi, arrivare al 2% solo per la difesa, è impensabile con questa manovra. E poi vorrei far ascoltare ancora due passaggi. Lui ha detto: guardate, noi abbiamo tagliato il fondo automotive, ma non tagliamo i fondi alle imprese, tagliamo i fondi all'incentivo di auto elettriche che possono essere prodotte in Cina, di cui non sappiamo se andranno poi le auto elettriche italiane o prodotte in Cina in altri paesi. È il tema: se tu con i soldi pubblici devi finanziare il consumatore per comprarsi l'auto elettrica o il produttore per non licenziare. E ha anche aggiunto: noi diamo più soldi ai dipendenti, sorprende che i sindacati contestino.
Noi non tagliamo i fondi alle imprese che vogliono riconvertire, tagliamo i fondi per le rottamazioni e per gli incentivi di acquisto di auto elettriche prodotte in Cina e in altri paesi. Questo sì, questi 700 milioni non li ritroverete più nel 2025 andare in avanti. Le risorse per gli accordi di sviluppo, per ogni forma di intervento che chi fa impresa in questo settore, nel settore dell'automotive, voglia fare, ci sono e ci saranno.
La prima questione fondamentale
Cosa ha fatto questo governo? Ha messo risorse alle famiglie di reddito medio-basso. Qualcuno può discutere, giusto o sbagliato, sotto i 35.000, adesso sotto i 40.000 euro di reddito lordo. Sorprende che questo venga contestato proprio dai sindacati e dalle forze che dovrebbero in qualche modo difendere esattamente i lavoratori dipendenti, ma li abbiamo messi sui lavoratori dipendenti, che guadagnano fino a 40.000 euro, sui lavoratori dipendenti, che guadagnano fino a 40.000 euro. Senatore Magni, sui lavoratori dipendenti che lavorano fino a 40.000 euro. Perfetto. E l'abbiamo fatto con lo scopo di in qualche modo aiutare la crescita rilanciando la domanda e i consumi.
Così, ministro Giorgetti, allora andiamo su meteo, pubblicità e poi il primo tema che riguarda appunto direttamente anche quello di cui abbiamo raccontato, il rischio America dopo, ma le ambiguità della Cina nei rapporti con l'Europa, ma anche dell'Europa nei rapporti con la Cina, e qui il sottotitolo si chiama Germania. Dopo il meteo, 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque, la Cina, le contraddizioni, le ambiguità cinesi verso l'Europa, ma anche europee verso la Cina. Saluto e ringrazio l'ex ministro, nonché professore di economia, Patrizio Bianchi. Buonasera, professor Bianchi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ex ministro del governo Draghi.
Buonasera a tutti.
Eccoci. Lei è appena tornato oggi, Presidente della Repubblica Mattarella, in Cina, chiaramente è una missione di carattere istituzionale, nessuno vuole entrare su questo, ma lei è appena tornato da un bilaterale Cina Italia con un ristretto numero di economisti accademici cinesi proprio a Pechino. Allora, noi abbiamo capito due cose: da un lato che il progetto, la Cina è in una difficoltà economica dovuta principalmente ai consumi, e il rischio, o meglio la certezza in questo momento, vedi i dati sulla bilancia commerciale e l'export, è che quello che non viene consumato in Cina venga esportato in Europa oltre che negli Stati Uniti. La prima domanda che le pongo è: ma io avevo capito che la Cina fosse orientata da anni per uscire da quella cosiddetta export-led economia, cioè un'economia guidata solo dalle esportazioni. E che cos'è che si è inceppato nel creare la classe media? C'è chi maliziosamente dice: ma forse Xi Jinping non la vuole del tutto questa classe media, perché la classe media poi viaggia, si muove, si informa.
Sì, questo è molto, molto ragionevole. In realtà loro hanno fatto due operazioni. Un'operazione, diciamo, di rafforzamento di una classe media che sia in grado di dare quel consumo interno, quella domanda interna in grado di sostenere la crescita cinese, e però dall'altra parte sulle esportazioni sono andate su di segmento, cioè non fanno più i prodotti che possono essere fatti in Bangladesh, ma hanno investito moltissimo in ricerca e oggi sono leader in tutte le tecnologie green, dall'auto elettrica, ma anche tutta la parte delle energie alternative. Quindi è una strategia più complessa. Per quanto riguarda il mercato interno, io credo che abbia giocato molto l'incertezza, e quindi una giovane classe media tende più a risparmiare, piuttosto che a consumare, e questo credo che sia un problema che oggi la Cina affronta, ma l'abbiamo affrontato anche noi negli anni 50 e 60. Cioè, dopo una fortissima crescita trainata da fuori, il consumo interno deve essere sostenuto da lunghe prospettive. E poi c'è anche quella riflessione maliziosa che lei ha fatto, che devo dire è una riflessione che mi sembra comunque fondata.
Cioè, che tutto questo desiderio dei vertici politici del Partito Comunista Cinese di avere una classe media pensante, non che quella adesso non sia, ma è ovvio che la classe media, avendo più disponibilità economiche, inizia a viaggiare, inizia a informarsi. Quando esce dalla Cina,
è una riflessione.
Quando esce dalla Cina non hai più il controllo sui social media, sui media che hai in Cina, e magari se parli l'inglese. Ecco, quella può essere, per chi è un regime, può essere preoccupante. Detto questo, lei ci sta dicendo: guardate che poi c'è una dinamica interna non decisa dal partito, lo shock immobiliare, immagino, l'aumento della disoccupazione giovanile ha invitato la prudenza e a iniziare a risparmiare. Ora vorrei capire i suoi colleghi economisti cinesi quanto pensano che possa durare questa incertezza e da che cosa la motivano, e poi capire invece le ambiguità europee, perché l'Europa è un po' ambigua nei confronti della Cina. Per esempio la Germania è molto preoccupata dai dazi perché molto aveva puntato sulla Cina dopo il traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Focus Economia.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
Allora, mi scrive un ascoltatore, ma lei ma ci vada in Cina, cioè mai stato in Cina? Guarda, in Cina sono stato 6 volte, non dopo il Covid, non ho visto solo Pechino, non ho visto solo Shanghai, ho visto anche Canton, Nanchino, e mi sembra di ricordare queste 4 città. Sicuramente sarà cambiata, ma chi se ne frega quante volte sono stato in Cina? Il punto è l'analisi economica. Allora, professor Bianchi, i suoi colleghi economisti cinesi come giustificano questa ho capito che l'incertezza, la classe media nuova inizia un po' a risparmiare, però è arrivato tutto assieme alle crisi del mercato immobiliare cinese e anche l'aumento della disoccupazione giovanile, e poi invece si mi fa un accenno anche all'ambiguità europea, perché mi sembra che le posizioni, non so, della Germania siano un po' diverse da quelle di altri paesi.
No, aspetti, facciamo 2 considerazioni. Innanzitutto tenga conto che in questi anni in Cina è aumentato molto le disuguaglianze interne. In termini di reddito, dal 2008 l'indice di disuguaglianza è aumentato moltissimo, quindi c'è anche questo elemento interno. E secondo, ci sono molte differenze fra le 3-4 città che lei diceva prima, le province della costa e tutto l'interno.
Sì.
Quindi quando si fa una crescita così rapida, e noi l'abbiamo vista questa storia, poi arriva il punto che tutti questi elementi di contraddizione saltano fuori, e quindi adesso comincia anche per la Cina un elemento di riflessione che deve puntare ad una stabilizzazione di lungo periodo. Lì c'è la riflessione nei confronti dell'Europa. Io in questo periodo sono stato, devo dire la verità, molto in giro, e prima sono stato a Addis Abeba alla riunione dell'Unione Africana con l'UNESCO, poi sono stato al G7, poi sono stato in Cina, e la domanda che tutti mi fanno è: ma dov'è l'Europa? Allora, la principale ambiguità europea è che l'Europa non c'è, cioè non c'è una posizione europea unica, ma come ho detto prima c'è la Germania che sta facendo i suoi conti, l'Italia che la sta facendo adesso nei confronti della Cina, ma da ieri anche nei confronti degli Stati Uniti, perché certo. l'idea dei dazi, cioè l'idea che nel mondo si cavalchi un sovranismo pensando sostanzialmente che la soluzione è bloccare il commercio internazionale, tra l'altro il commercio dei beni fisici, perché l'altro commercio, quello che viaggia sulle onde, in realtà non lo ferma.
Quello di Elon Musk.
Esatto, e dall'altra parte l'idea che proprio quel commercio viene controllato in così in maniera massiccia, ormai 4 persone in giro per il mondo. C'è una cosa interessante che mi ha colpito in Cina, che è stato il blocco di Google. Questa è una cosa notevole, perché vuol dire che si sta aprendo una guerra proprio sui termini di questa intangible economy che sembrava la soluzione del futuro. Allora, qual è l'ambiguità che viene rimproverata dalla Cina, ma devo dire ormai da mezzo mondo nei confronti dell'Europa? Di non avere una posizione unica, cioè di pensare che il sovranismo, se tu lo fai e sei la Cina, può darsi che hai uno spazio interno sufficiente per crescere, ma diventa difficile. Perfino gli Stati Uniti dovranno fare i conti,
sì,
col fatto che mettendo su delle barriere anche il loro mercato interno comincerà a evidenziare tutte le contraddizioni.
Aumenterà un po' l'inflazione, e poi devono trovare anche le persone per lavorare, perché se tu vai ai rimpatri gli immigranti, certo.
E d'altra parte però il tema di fondo è che l'Europa deve esprimere a livello internazionale una posizione a favore dell'apertura, perché noi viviamo noi di quella parte di commercio internazionale di alta qualità su cui le nostre imprese italiane sono oggi in posizione di punta. E invece vedo che questo ritorno interno all'Europa, ognuno nel proprio angolino, in realtà ha ben poche speranze di...
Ma guardi, ne parleremo nella seconda parte del programma, perché affronteremo il tema dazi e quello che sta capitando in Germania e barra a Budapest, dove c'è questo consiglio informale europeo. Sì, c'è qualche apertura di Dombrovskis, ma professor Bianchi, la cosa sia ulteriormente complicata, perché si è aperta una crisi politica in Germania proprio sull'idea, per esempio, dobbiamo mettere più soldi sul deficit oppure no, figurati i soldi europei, le posizioni europee. Comunque, grazie al professor Patrizio Bianchi, molto interessante anche quello che non solo è l'analisi di quello che sta capitando in Cina o non sta capitando, ma quello anche di quello che non sta capitando in Europa, visto che lei ci ha detto che dovunque va le chiedono dov'è l'Europa, che qual è il prefisso, diceva una volta Kissinger, dell'Europa. Qualcuno mi dice, beh, 6 volte in Cina roba da ricchi. No, guarda, ero lì per lavoro, quindi per fortuna non pagavo io. GR24.
Le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Medio Oriente, arrestati 2 gendarmi francesi in un santuario a Gerusalemme, il ministro degli esteri francese, situazione inaccettabile. Biden, la scelta degli elettori va rispettata, avremo un trasferimento dei poteri pacifico. C'è anche un carabiniere tra i 4 arrestati per l'omicidio del sindaco di Pollica, Vassallo fu ucciso perché voleva denunciare un traffico di droga. Ben ritrovati dalla redazione, da Katia Caramelli. In apertura andiamo in Medio Oriente con quanto sta accadendo a Gerusalemme. Marta Cagnola.
Sì, Katia, è una situazione ancora abbastanza dai confini incerti, perché la polizia israeliana è entrata nel santuario di Eleona a Gerusalemme, che è un sito gestito dalla Francia sul Monte degli Ulivi, e lì ha arrestato 2 gendarmi francesi. Secondo la stampa francese, i 2 sono stati subito liberati. In visita in Israele c'era il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, che ha denunciato una situazione inaccettabile perché ha dichiarato che la polizia israeliana è entrata armata e senza autorizzazione, appunto, nel santuario di Eleona. In tarda mattinata il ministro aveva scritto su X: sono possibili soluzioni diplomatiche per liberare gli ostaggi, proteggere i civili e garantire la sicurezza di tutti. E Gerusalemme, Barrot aveva incontrato il ministro degli esteri uscente Israel Katz, al quale ha detto che è tempo di porre fine alla tragedia iniziata il 7 ottobre. Intanto ti dico anche che, secondo i media statali libanesi, in un attacco israeliano contro un'auto all'ingresso della città di Sidone sono rimasti feriti 4 caschi blu ONU, la cui pattuglia stava attraversando la zona. I soldati UNIFIL sono tutti di nazionalità malese. Poi ci aggiorneremo ovviamente nel giornale radio delle 19.
Grazie a Marta Cagnola. A Zaporizhzhia sono 4 le persone morte e 18 i feriti, tra cui 3 bambini, dopo il massiccio raid russo. Lo annuncia il presidente dell'Ucraina Zelensky su Telegram. Zelensky parla anche di condomini, case private, un edificio dell'ospedale oncologico distrutti. Andiamo negli Stati Uniti. Non si può amare il proprio paese solo quando si vince, come non si ama il vicino solo quando si va d'accordo. Lo ha detto Biden, presidente degli Stati Uniti, poco fa, commentando la vittoria di Donald Trump. Sentiamo.
And we're in a democracy.
In una democrazia la volontà della gente prevale sempre, ha detto Biden. Ho detto a Donald Trump che la mia squadra assicurerà una transizione pacifica. La volontà degli elettori prevale e dobbiamo accettare la scelta fatta dal paese. Così poco fa Biden. C'è anche un ufficiale dei carabinieri tra le 4 persone arrestate per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.
Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, ucciso nel 2010, aveva scoperto un traffico di stupefacenti riconducibile ad ambienti camorristici nel quale sarebbero stati coinvolti anche carabinieri. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo aver confidato quanto sapeva all'ex procuratore capo di Vallo della Lucania, Alfredo Greco, e prima che potesse sporgere denuncia formale. Dopo 14 anni, la GIP di Salerno, Anna Maria Ferraiolo, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla procura guidata da Giuseppe Borrelli per 4 persone, tra Tra queste c'è il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, che avrebbe assicurato e realizzato depistaggi pianificati prima dell'uccisione del sindaco pescatore noto per essere un convinto ambientalista. Cagnazzo, per anni a capo della compagnia di Castello di Cisterna, da un anno e mezzo risultava tra gli indagati per la morte del sindaco di Pollica. Con lui gli uomini di Rossa hanno arrestato il figlio del boss collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, del clan di Scafati Loreto Ridosso, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e l'ex brigatiere dell'arma Lazzaro Cioffi. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Più è forte la vostra sinergia, maggiore è il beneficio che il sistema produttivo italiano nel suo complesso può trarne, lo dice la premier Giorgia Meloni in un messaggio all'Assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo. Scatta domani mattina alle 5.30 lo sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici con prestazioni ridotte nelle fasce di garanzia, con l'utilizzo del 30% del personale viaggiante. In programma anche una manifestazione a Roma dalle 10.30 davanti al Ministero dei Trasporti. La linea torna ora a Focus Economia, prossima edizione di GR24 alle 19.
Volete sapere il segreto del tempo? Il tempo lenisce, smussa, toglie, mitica, smorza, lima, addolcisce, come per la grappa 18 lune, che invecchia 18 mesi in botti di legno. È così che nasce lo spirito giusto. È così che nasce grappa 18 lune. Gustatevela, mixatela, godetevela. Grappa Marzadro 18 lune. Stravecchia, stragiovane.
Ciao, sono Patrick Dempsey. Scegli prima assicurazioni per la tua auto. Dicevo, scegli prima assicurazioni per la tua auto, moto, casa e famiglia. E... No, 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 ma... no. E dai, lo so, sei un cliente prima, ma lasciami finire. No, no,
no. Come prima. Per prima, vieni davvero prima di tutto. Anche di Patrick. Scegli prima assicurazioni su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio promozionale prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
Datev Coinos presenta il software che volevi e non hai mai osato chiedere. Sei un commercialista come noi? Con Open Banking e intelligenza artificiale l'operatività sarà più rapida e potrai aumentare il valore della tua consulenza. Dalla crisi d'impresa alla revisione. Solo un commercialista poteva pensarci. Il software che volevi. Una serie originale Datev Coinos. Soluzioni innovative per il commercialista. Tutti gli episodi su siamocommercialisti.it.
Si fermi, Brignani!
È sempre lei, che vuole?
Sono rimasto a piedi, mi darebbe passaggio. Grazie, è comodissimo, Brignani. Il furgone del mio amico, mica è così.
E digli di comprarsi un Daily. La risposta è sempre Daily e comunque sono Brignano.
Nuovo Iveco Daily, il veicolo più versatile della sua categoria. In pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro. Offerta valida presso le concessionarie aderenti fino al 30 novembre, salvo approvazione Iveco Capital. Info su iveco.it.
La risposta è sempre Daily.
Costruisci oggi il tuo futuro. Scegli Arca Previdenza, il fondo pensione aperto, leader della previdenza complementare.
Comunicazione di marketing su forme pensionistiche. Prima dell'adesione leggere la nota informativa.
Focus Economia.
Noi siamo convinti che con il governo degli Stati Uniti, come sempre, sia possibile raggiungere un più alto livello di intesa, perché non va guardato soltanto l'aspetto daziario, che è importante e significativo, ma anche quello che per esempio può derivarne dall'aumento del valore del dollaro rispetto all'euro, come già in molti immaginano, e nel contempo del taglio di tassi di interesse della banca americana, della Fed, che potrebbe essere accelerato. Cioè il fenomeno non va guardato sotto un unico aspetto, ma nella complessità delle conseguenze che si possono verificare e che ovviamente possono, per esempio, con l'aumento del dollaro facilitare paradossalmente l'esportazione italiana in America e nel contempo possono facilitare la presenza di turisti americani che sempre più giungono nel nostro paese. Beh, pensiamo di poter lavorare bene con questa amministrazione, come con questa amministrazione, perché i legami tra gli Stati Uniti e l'Italia sono di lungo periodo, e non soltanto sul piano delle alleanze a cui partecipiamo, dal G7 ovviamente alla NATO, ma anche per il ponte che la grande comunità italiana ha sempre realizzato tra l'Italia e il paese dove ha fatto le sue fortune. Noi abbiamo un legame speciale con gli Stati Uniti e lo avremo anche, direi, ancora di più con questa amministrazione di destra negli Stati Uniti.
Allora, così il ministro Urso questa mattina da Simone Spezia 24 Mattino, perché ci spostiamo dalla Cina in occasione della visita di Mattarella. Un'ascoltatrice che ha un nome diverso su WhatsApp e si firma con un altro nome, ma vabbè, mi dice: a te la Cina va bene solo se consuma il nostro lusso, ma non ti va bene se ci mangia in testa perché ci vende la sua tecnologia. Povero provinciale. Guarda, io sarò anche un povero provinciale, a parte che dovete mettervi d'accordo, o sono per la globalizzazione perché sono un Pluto giudaico globalizzante, schiavo delle banche, delle imprese, o sono un povero provinciale. Però al di là del povero provinciale, sì, io le do ragione. Se per provinciale intende dire che ho la preoccupazione dei posti di lavoro in Italia, che la globalizzazione in parte ha fallito e ha creato un'ondata di diciamo reazione contraria, chiamatela sovranismo, populismo, come cavolo volete, perché è stata vista dalle classi medio-basse come solo una fregatura, ma c'è un libro bellissimo di Bauman su questo, e quindi le classi si sono divise tra gli obbligati a risiedere in un posto che si sono visti tutta l'ondata della globalizzazione, delle fabbriche che traslocavano in Cina, in Bangladesh, in India, e invece quelli che Bauman chiamava i viaggiatori, i surfisti della globalizzazione, che ne hanno avuto tutti i vantaggi, e questo si è visto nel voto di questi anni. Beh, vorrei iniziare a ragionare sì provincialmente su come mantengo i miei posti di lavoro, o devo accettare di essere solo un consumatore di beni cinesi. Lei che non è provinciale mi aiuti a capirlo. Al ministro Urso che abbiamo appena ascoltato, io ricordo solo una cosa: attenzione, perché i sovranisti, come sappiamo anche in Europa, proprio perché sono sovranisti, e Trump con MAGA, Make America Great Again, è sovranista, tendono a non avere molti alleati fuori, solo quelli che gli convengono. Non è che dici basta essere di centrodestra e siamo vicini, no, pensi con me nel tuo programma prima al tuo paese. Allora, le stime, noi esportiamo, l'Europa, lo ricordavo prima, esporta verso gli Stati Uniti, se andiamo a vedere bene i servizi, il deficit non è altissimo, è sempre a vantaggio dell'Europa, ma sono 50 miliardi. Se guardiamo invece solo la manifattura, il deficit a vantaggio dell'Europa, cioè quanto noi esportiamo più di quanto importiamo, è di 150 miliardi. La differenza tra 500 miliardi di export verso gli Stati Uniti e 344 miliardi di importazioni. L'Italia, nello specifico, ha una fetta molto importante di questi 50 miliardi, perché noi esportiamo più o meno, a seconda dell'anno, tra gli 80 e i 100 miliardi negli Stati Uniti, e importiamo, a seconda dell'anno, per esempio quando abbiamo importato molto gas e liquefatto negli Stati Uniti abbiamo importato di più, tra i 30 e i 50 miliardi. Il risultato, il deficit è a favore dell'Italia, cioè un avanzo dell'Italia, per 50 miliardi nei confronti degli Stati Uniti. I calcoli che ho visto circolare è che un aumento dei dazi annunciati in campagna elettorale da Trump potrebbe costare all'Italia oltre tra i 4 e i 7 miliardi di euro. Anche di questo ha scritto recentemente su Sole 24 Ore il professor Stefano Manzocchi, che è prorettore della ricerca all'Università Luiss e ordinario di economia internazionale. Buonasera Manzocchi.
Buonasera. Senta, intanto, visto che ci conosciamo da qualche anno, mi faccia dire che la provincia italiana è bellissima, è piena di posti fantastici, e che molti americani se ne sono accorti, tant'è che
Io non ho nessun problema a essere provinciale.
No, ma lo so bene, neanche io, ecco. Ma voglio ricordare che quando ci si dà del provinciale ci si fa dei complimenti, perché
gli
americani se ne sono accorti, basta fare un giro nel Chianti o in altre parti d'Italia. E tornando a quello che stava dicendo, assolutamente tutto giusto in termini di numeri, 50 miliardi per quanto riguarda la manifattura, quindi esclusi i beni energetici, di avanzo dell'Italia nello scambio bilaterale con gli Stati Uniti lo scorso anno, e il tema dei dazi naturalmente è importante, ma io credo che amministrazione americana guarderà l'Europa, come dire, in una maniera complessiva. Io credo che, per esempio, rispetto alla dialettica con l'Unione Europea, l'antitrust europeo, che ha messo sotto occhio una serie di grandi compagnie americane nei settori high tech, verrà, come dire, scrutinato attentamente dal nuovo Ministero della Giustizia americano. Ricordiamo che negli Stati Uniti l'antitrust statunitense, che pure in questi anni ha lavorato molto intensamente su Google e su altri, dipende dal Ministero della Giustizia, non è autonomo come nei paesi europei. E quindi io credo che ci sarà una dialettica complessiva che riguarderà i dazi, ma riguarderà appunto l'attività antitrust, riguarderà il procurement, riguarderà il trattamento fiscale delle imprese e la regolamentazione degli investimenti diretti. Quindi i dazi saranno uno dei temi, uno degli argomenti, ma lo considererà insieme.
Allora, dunque, adesso qualcuno continua a scrivere sulla provincia. Ragazzi, non è che dobbiamo fare la puntata sulla provincia. Ricordo che la ricchezza di questo paese non si genera, a differenza di altri paesi, penso alla Francia, tutta a Roma o a Milano, ma se non avessimo la piccola e media impresa della dorsale adriatica, del nord-ovest, nord-est, del centro Italia, di belle aree del sud, tutte in provincia, non avremo la ricchezza di questo paese. Ma chi se ne frega in questo momento? Voglio andare avanti, perché lei, Manzocchi, nell'editoriale di oggi su Sole 24 Ore dice: attenzione, l'export verso gli Stati Uniti è cresciuto del 16% rispetto all'anno pre-pandemia e di 10 miliardi rispetto al 2017, l'anno in cui Trump inizia le politiche, a concretizzare le politiche sui dazi. E lei però ci sta dicendo: guarda che sarà più articolata, non sarà così grezza e Tranchan, andranno a vedere tutto un insieme di temi. Però qui chiudo su quello da cui ripartirò, visto che dopo parliamo anche della crisi politica in Germania. Lei oggi scrive anche: attenzione, l'Europa ha perso alcune finestre di opportunità. E prima professor Bianchi, reduce dalla visita dell'incontro bilaterale con i suoi colleghi cinesi, ci raccontava, insomma, che dovunque va gli chiedono: ma dov'è l'Europa, ma che posizione ha l'Europa e quant'altro. Allora, a me sembra che l'Europa sia come certi figli o figlie che, insomma, a un certo momento devono sganciarsi dalla famiglia, deve crescere, camminare con le sue gambe. Non ha più la Cina come mamma mercato o gli Stati Uniti come papà difesa e protezione e alleanza. Qual è la critica che lei, diciamo, muove all'Europa e anche a Francia e Germania, oltre che Italia?
Ma guardi, la critica è semplicemente che l'Europa, dopo, diciamo, il momento di costruttivo subito dopo il Covid, si è di nuovo addormentata, ha pensato che, non so, che le tematiche che Trump aveva portato avanti fossero specifiche di quel caso, quasi fosse una sorta di eccezione. Sappiamo peraltro che Biden ha fatto una politica industriale assolutamente, come dire, protezionistica da mille punti di vista. Si è addormentata, è tornata ai vecchi riti, dal patto di stabilità, eccetera. Non c'è oggi una politica, come dire, propulsiva dell'Unione Europea, che sia industriale, che sia fiscale. Nel frattempo i governi cosiddetti grandi europeisti, come dire, stanno in crisi profonda nei due paesi più grandi, più importanti, insomma. Quindi, come dire, l'Italia c'ha senz'altro un grande ruolo da giocare, e se riuscirà a giocarlo, visti anche i legami con gli Stati Uniti, in maniera costruttiva in Europa, potrebbe davvero diventare...
Beh, io devo dire la verità, adesso mi accuserete di essere filo governativo, non me ne frega nulla. È innegabile che in questo momento l'Italia, dal punto di vista della stabilità politica, è uno dei paesi più stabili. La Germania ne parliamo adesso, la Francia ha tutto un insieme di problemi e anche di contestazioni interne, di manovra mostre, e sappiamo Macron con quali, diciamo, difficoltà ha ricreato un nuovo governo. È ovvio che e poi non mi sembra che Macron sia così amico di Trump, mettiamolo in questo modo, e anche questo conta nella vita. Grazie professor Stefano Manzocchi. Traffico, poi Germania e poi un collegamento veloce con la mitica sul vertice di Budapest.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Focus Economia.
Sì, perché insomma parliamo di Germania, a molti non sfugge il contrasto tra Stati Uniti, che hanno avuto un'elezione presidenziale netta nella vittoria di Trump, e in Europa, e poi magari ne parleremo, che sta cercando di capire cosa fare tra virgolette da grande, o ipotizzando non un disimpegno ma un minore impegno degli Stati Uniti sul fronte militare. E lì abbiamo visto anche dichiarazioni di Dombrovskis, che apre a un'idea di finanziamenti europei, il vice presidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis oggi ha aperto a un'idea di poter cercare finanziamenti europei. Il riferimento è in primo luogo la difesa, ma e poi chiaramente l'Europa è anche preoccupata dagli eventuali dazi americani. Nel frattempo, dicevo, non sfugge che se tu hai avuto un'elezione presidenziale così netta nel risultato negli Stati Uniti, l'Europa è in difficoltà nel capire cosa fa da grande, e soprattutto è in difficoltà anche il principale paese europeo, la Germania. Il cancelliere Scholz ha infatti licenziato il ministro delle finanze Lindner, e il tema è come fare la legge di bilancio. Lo dico in maniera molto netta e sintetica: Lindner era fautore di un'austerità e quindi no all'allargamento del deficit, e Scholz invece era per ampliare insomma i cordoni della borsa. Chiedo però conferma se tutto questo, se questo è stato il vero oggetto dello scontro, all'inviato del Sole 24 Ore in Germania, Gianluca di Don Francesco. Gianluca, buonasera innanzitutto.
Buonasera a tutti. Sì.
Allora, è quello l'oggetto forte dello scontro e della crisi, e dell'avvitamento della crisi politica in Germania?
Sì, sì, è esattamente questo. Questo, diciamo, è il punto d'arrivo, lo scontro sulla certo. legge di bilancio, sugli investimenti che servono alla Germania. La linea assolutamente rigorista di Lindner e dei liberali è quella un po' più a favore di sussidi e di intervento dello Stato, di aiuto alle imprese da parte della SPD e dei Verdi. Però, se posso aggiungere una cosa, diciamo che c'è anche da considerare che i liberali viaggiano sotto il 5% e viaggiano verso l'esclusione dal Bundestag, e continuare così non poteva funzionare per loro, quindi la vita era cercata un po'.
Allora, ci sono due termini tedeschi: uno è lo Schwarz-Null, cioè lo zero nero nel deficit, e l'altro è invece più importante ancora, spero di pronunciarlo bene, il Schuldenbremse, cioè il freno del debito, quindi il freno a mano che scatta, diciamo così, per impedire l'innalzamento del debito, quindi anche del deficit. Come pensava e pensa Scholz di superare questi due, diciamo, elementi o pilastri nella gestione delle finanze pubbliche tedesche, e se, come dice la CSU, non c'è più una maggioranza, il governo deve a questo punto dimettersi?
Allora, non c'è più una maggioranza e Scholz andrà a sottoporsi a un voto di fiducia in Parlamento. Se sarà sfiduciato, si aprono le strade, si apre la strada alle elezioni. C'è un problema di tempistica, perché Scholz vorrebbe andarci il 15 gennaio per ritagliarsi il tempo per risollevare le sorti dell'SPD, che è messa molto male nei sondaggi. Al contrario, i cristiano-democratici, che sono in vantaggio, hanno tutto l'interesse ad accelerare. Scholz potrebbe portare avanti un governo di minoranza andandosi a cercare maggioranze legge per legge, cosa ovviamente molto difficile.
Quindi tu prevedi che quindi dovrà anticipare il voto, perché in Germania c'è la sfiducia costruttiva, il voto di fiducia.
Esattamente.
Dovrà quindi anticipare, diciamo, questo voto.
Non è detto, questo dipenderà anche dalle consultazioni con il Presidente della Repubblica. Quello che non può fare l'opposizione è far cadere il governo e proporre un nuovo cancelliere senza però avere poi a loro volta la maggioranza in Parlamento per eleggerlo, perché nonostante i dati nei sondaggi diano appunto l'opposizione in grande vantaggio, la composizione del Parlamento è quella che è e la CDU una maggioranza non ce l'ha.
Ti ringrazio Gianluca, perché adesso ti devi anche imbarcare, mi collego direttamente alla mitica, che è appunto perché c'è in corso, come ricordavamo, un consiglio europeo informale ma molto sostanziale, visto che arriva il giorno dopo le elezioni, a Budapest. Ho visto Adriana Ceretelli, buonasera, ci senti Adriana?
Buonasera, sì, sono qua.
Allora, abbiamo pochi minuti, so che ancora siete in attesa della conferenza stampa da questo punto di vista, però ho visto una mezza apertura di Dombrovskis dicendo, beh, si può ragionare su un debito comune europeo. La domanda è molto secca, spero anche la risposta. L'Europa si rende conto che, come lo chiamate prima, mamma Cina e papà Stati Uniti non ci sono più, che devi camminare da sola, che è finita l'adolescenza?
Direi assolutamente di sì. Il problema è che l'Europa lo sa e non trova la forza di agire e soprattutto di finanziare il suo fabbisogno per poter agire. Però la conferenza stampa è cominciata e il Orban, che ha appunto chiuso la prima giornata con la riunione allargata all'Europa, diciamo 42 paesi, quindi al di là dell'Unione Europea, ha detto chiaramente che c'è un accordo sulla necessità di reagire ai risultati delle elezioni americane, che bisogna fare la pace al più presto, che l'Europa non può aspettare, non può continuare ad aspettarsi per sempre la protezione degli americani, e che quindi per questo l'Europa dovrà partecipare ai futuri negoziati.
Aspetta, mi sono perso Adriana un attimo, i futuri negoziati. Su questo però, volevo concludere con Adriana Ceretelli, a me sembra di capire che, semplificando forse anche troppo, ma o l'Europa decide di fare il nuovo debito comune per le spese in difesa, per le spese in energia, in transizione energetica, oppure l'Europa decide che ogni paese va per sé e quindi ogni paese mette i suoi soldi per la sua difesa, con il piccolo problema che dovreste a questo punto allargare le maglie del deficit e dire, vabbè, non contempliamo come spesa del deficit per esempio gli investimenti in difesa, c'è una forte proposta anche dell'Italia su questo, o non contempliamo per esempio gli investimenti in energia e in infrastrutture, cioè non riesci a dire di no a finanziamenti di carattere europeo, che è la prima ipotesi, Dombrovskis, se non dici di sì almeno un deficit calcolato in maniera diversa, Adriana, cioè o lo facciamo europeo come investimento con debito europeo, oppure diamo, ogni paese si fa i suoi investimenti ma devi scorporarli dal deficit, sennò con questo patto di stabilità, sì, certo, non si va da nessuna parte. Prego.
Assolutamente, assolutamente sì, questo è un problema strutturale del patto di stabilità. D'altra parte la caduta del governo tedesco su un problema di questo genere la dice lunga, nel senso che il motivo per cui il governo è caduto è il freno naturalmente al deficit in Germania, che è un problema contrario al nostro, che dobbiamo appunto cercare di diminuire il deficit e il debito. Però comunque la sostanza è la stessa, questo patto non è adatto alla fase storica in cui l'Europa sta entrando, perché ha bisogno di immensi finanziamenti se davvero vuole essere autonoma, indipendente, vuole contare.
E qui la domanda, ma la lascio sospesa nel ringraziarti, è, io non ho dubbi, come tu dici, che gli europei siano consapevoli che non c'è più mamma Cina come mercato e papà Stati Uniti come difesa, tout court. Dalla consapevolezza all'azione, e questo è il grande dubbio, perché sappiamo che l'Europa, da quando prende consapevolezza a quando agisce, può metterci del tempo, che in questo momento diventa anche un lusso, e lì bisognerà si innesta quello di cui parlavamo prima, la crisi tedesca, il fatto che insomma anche la Germania e i paesi diciamo simili dovranno convincersi che o fai debito comune o ampli le borse della spesa, diciamo, dei singoli paesi quanto a deficit. Noi ci sentiamo domani, torna la poco immediabile classifica, ma non solo.
Essere del mestiere conta, nelle piccole cose come la preparazione di un caffè e nelle cose tutt'altro che piccole come la gestione del suo patrimonio. In UBS fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.